passo che vi darà questa mattina durante questo sermone. E sì, come accennavo già tipo che salvo prima, questo è l'ultimo punto, no? È l'ultima domenica dell'anno, in genere consuetudine, no? Tirare un po' i bilanci, no? Tirare la riga su come è andato l'anno, come siamo stati, su come è andata rispetto alle nostre aspettative, rispetto alle aspettative di ognuno, la famiglia, come è andata in famiglia, come è andata sul lavoro, se ce l'abbiamo, se ce l'abbiamo ancora, e come stiamo cuore, come stiamo anche in salute fisicamente. Sicuramente ognuno di noi nell'anno passato avrà dovuto affrontare delle situazioni magari difficili, magari faticose. Magari alla fine dell'anno scorso si avevano tanti proponimenti, tante aspettative, tante speranze verso l'anno che stava arrivando, sommando insieme anche la crisi economica che si fa così sentire, la mancanza di difficoltà nel lavoro, nel arrivare alla fine del mese, la crisi in Francia, la crisi in Italia, in Europa, in tutto il mondo. Ancora, magari avevamo riposto delle speranze rispetto anche alla situazione politica intorno a noi, situazione mondiale rispetto alle guerre, rispetto alla persecuzione per cui tanto preghiamo, o rispetto al terrorismo. Ebbene, magari ponevamo tante aspettative verso il 2014, e il 2014 si conclude e quanti di noi possono dire che anche il 2014 è stato un anno così difficile, magari così difficile a casa, in famiglia, nelle relazioni, con i figli, così difficile magari appunto nel lavoro che non c'è, o il lavoro che c'è ma non viene retribuito, anche di incertezza, di difficoltà. E ancora, alcuni di noi sono arrivati in questo tempo, scappando dalla persecuzione, aspettandosi magari qua un luogo di accoglienza, di ricchezza, invece le difficoltà ci sono anche qua, invece la diffidenza, fatica di essere in posto, magari perché non ci si aspettava, ci sono tante speranze, invece ancora difficoltà. Magari allora ci viene da pensare che le cose sono andate molto, molto peggio di quello che ci aspettavamo. E magari ci viene da pensare che le cose sono andate molto peggio di quello che ci aspettavamo e forse non meritavamo che andassero così. Perché? Perché magari noi abbiamo cercato con tutta la nostra forza, con tutto il nostro agire, di camminare secondo i suoi comandamenti, e nonostante le nostre intenzioni, nonostante il nostro impegno, nonostante le nostre fatiche, nonostante le nostre delusioni, vediamo magari tirare fuori la riga, ancora non sono andate, nonostante il nostro impegno, nonostante le nostre fatiche, non sono poi andate così bene. Dove sono le benedizioni, no? Che ci saremmo magari aspettati alla fine del 2014, 2013, quando magari avevamo tutta una serie di proponimenti per l'anno che sarebbe venuto, abbiamo chiesto benedizione al Signore perché ciò che avevamo nel cuore si potesse realizzare. Oggi arriviamo alla fine del 2014, guardiamo indietro magari tante cose non si sono realizzate, anzi, magari tante cose sono state deluse, magari tante cose sono andate molto peggio di quello che ci aspettavamo. E allora potrebbe insinuarsi nella nostra mente che in fondo, tutto sommato, noi siamo un pochino a credito nel confronto delle menti. Abbiamo, ci siamo impegnati, siamo qua questa domenica, nonostante la neve siamo venuti in chiesa, a dare i nostri tempi, abbiamo passato un anno magari così difficile, nonostante il nostro coinvolgimento per, magari potremmo pensare che il Signore ha un debito nei nostri confronti, perché le cose non sono arrivate come avremmo voluto che trattassimo, nonostante i nostri buoni propositi, nonostante il nostro buon agire, nonostante avessimo trovato il tempo durante il 2014 di andare al Signore, di pregare. Allora, quindi come andiamo avanti? Ma vogliamo chiedere le scritture, vogliamo leggere insieme Deuteronomio capitolo 8. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché vi diate, moltiplicate ed entriate in possesso dei paesi che il Signore vi dovrà dare i vostri padri. Ricordati tutto il cammino che il Signore il tuo Dio ti ha fatto fare
40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Osserva i comandamenti del Signore tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo, perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese d'ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il Signore, il tuo Dio, a motivo del buon paese che ti avrà dato. Guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, terra arida, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna e i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per umiliarti e provarti, per farti alla fine del bene. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Ma se ti dimenticherai del Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io vi dichiaro oggi solennemente che certo perirete. Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio. Vogliamo abbassare il capo. O Padre, ti lodiamo e ti adoriamo per la tua parola. Ti vogliamo pregare questa mattina che ancora oggi la tua parola possa parlare ai nostri cuori, che ancora oggi la tua parola viva possa influenzare la nostra vita, affinché possiamo lodarti e benedirti in ogni tempo e in ogni momento. Amen. Allora questa mattina, appunto per tirare il bilancio di quest'anno, abbiamo appunto letto Deuteronomio capitolo 8. E questa mattina brevemente andremo a vedere dove siamo, dove ci troviamo, dove andiamo e da dove veniamo, da dove siamo venuti. Dove siamo? Allora, il passo che abbiamo letto è Deuteronomio 8, il momento in cui Israele era pronto ad entrare nella terra promessa, la terra di latte e miele, quella terra perfetta, rigogliosa, che avrebbe procurato al popolo di Israele, al popolo di Dio, ogni bene. La terra che finalmente potevano andare a prendere, di cui potevano andare finalmente a prendere possesso, venendo dal deserto, venendo da quei 40 anni di deserto. E il contrasto fra il deserto, i 40 anni di deserto, e questa terra rigogliosa che avevano davanti era un contrasto importante, e nello stesso tempo però incoraggiava al popolo di Israele, che era stato per 40 anni nel deserto, finalmente a godere delle benedizioni del Signore in questa terra così fertile, questa terra piena di ferro, piena di rame, in questa terra dove si poteva coltivare ogni cosa, in questa terra che avrebbe procurato loro tanto benessere, in questa terra dove le case si sarebbero potute finalmente costruire delle case in pietra, dove finalmente si sarebbero potuti fermare. Però il Signore dice, se osserverai i comandamenti, se osserverai la mia legge, se osserverai la mia parola, se ascolterai la mia parola, se ascolterai la mia parola e la metterai in pratica, ebbene, questa terra che vedi davanti. Allora loro da una parte avevano ancora il deserto, dall'altra parte vedevano la terra così rigogliosa, e il Signore dice, sì, la terra è lì, ne prenderai possesso, a patto, se osserverai i miei comandamenti, se metterai in pratica la mia parola. Dietro il deserto, davanti una terra fertile. Dietro, non tanto indietro, proprio potevano girarsi e vedere ancora il deserto, e dall'altra parte invece c'era la terra promessa. Deserto ricco di prove. Il Signore li aveva messi alla prova per 40 anni per verificare, per vedere, per sondare cosa c'era nel cuore, dove stava il loro cuore, se il loro cuore era un cuore timorato di Dio, per dipendere pienamente dal Signore. E dall'altra parte le benedizioni della terra promessa. La terra promessa che doveva essere il compimento, il luogo ultimo dove il popolo di Israele sarebbe andato per proclamare il suo Signore, per lodarlo, per adorarlo e per dimostrare alle nazioni intorno quale forza era l'unico, c'era nell'unico e vero Dio che faceva prosperare il suo popolo. E noi dove siamo? siamo nel deserto, siamo già nella terra promessa, siamo in bilico, ci stiamo guardando indietro, stiamo guardando avanti, un po' di deserto, guardiamo indietro e vediamo le prove che magari il Signore ci ha mandato, le difficoltà che abbiamo passato, prove che magari servono per il Signore per sondare il nostro cuore, oppure guardiamo avanti e no, in questo 2015 che arriva vediamo la fertilità, speriamo che possiamo piantare, mettere anche noi dei sassi solidi per costruire la nostra casa, per avere di che mangiare, per avere di che nutrirci. E se effettivamente ci trovassimo nella stessa situazione del popolo di Israele, saremmo sì pronti a entrare nella terra promessa? Saremmo sì pronti a prendere possesso di quella terra rigogliosa e continuare a benedire il nostro Signore, non dimenticarci del nostro Signore, quello che ha fatto, che ci ha fatto uscire dalla terra di schiavitù, che ci ha preservato nel deserto? Se osserverai i miei comandamenti, se osserverai i miei comandamenti, dice il Signore, ecco, ti sto dando un luogo fertile, dove potrai star bene. Ebbene, nel nostro deserto abbiamo provato ad osservare i suoi comandamenti, proviamo, ma le difficoltà sono tante, e il popolo di Israele ha un vantaggio, vede la terra promessa, ha passato questi 40 anni, ma la vede lì davanti la terra promessa. Il Signore sta dicendo, no, di mettere in pratica, di continuare a mettere in pratica la parola di Dio, di ascoltarlo, no, di non dimenticarsi di quello, però, insomma, il popolo di Israele ha lì davanti la terra promessa. Il popolo di Israele ha lì davanti la terra di latte e miele. E noi? Dov'è la nostra terra? Cioè, come possiamo, no? Il popolo di Israele aveva l'esperienza di 40 anni in cui il Signore aveva avuto cura di lui. E adesso aveva davanti questa terra rigogliosa. E il Signore lo sta dando a loro. Finalmente stavano per entrare. Quindi dice, se osserverai. Beh, certo. Come no? Ho davanti la terra, questa terra rigogliosa. E noi? Se ci guardiamo indietro, magari il deserto lo riusciamo a scorgere, ma davanti, dov'è la nostra terra? E dove andiamo? Il popolo di Israele stava per entrare nella terra promessa. Il popolo di Israele stava entrando in quella terra che tanto aveva agognato, che per 40 anni aveva sognato quando girava nel deserto, finalmente stava per entrarci, in una terra che dice il Signore dove mangerete in abbondanza, dove sarete pienamente saziati. E ancora il Signore, ricordati dei miei comandamenti, ricorda di osservarli, ma la terra è lì e sarai saziato in quella terra e mangerai in quella terra. E noi dove stiamo andando? Il popolo di Israele aveva nella memoria i 40 anni nel deserto. Certo, era appena uscito dal deserto, no? Aveva nella memoria quando il Signore li ha protetti di fronte ai serpenti, no? Di fronte agli scorpioni. Aveva in mente, no? Ben chiaro, in maniera lucida, quando avevano sete e si trovavano in un luogo arso, senza acqua, e il Signore ha procurato l'acqua dove acqua non c'era. Avevano nelle loro menti lo stato d'animo, il disagio, quando non c'era da mangiare, e hanno gridato al Signore, e il Signore ha procurato la manna, e poi le quaglie, e li ha protetti e li ha sostenuti per 40 anni. E adesso avevano davanti la terra promessa. Matteo 3, dal versetto 1 al versetto 3. In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui, infatti, parlò il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E quindi? Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino. E noi aspiriamo al regno dei cieli. E Giovanni il Battista lo proclamava 2000 anni fa, proclamando la venuta di Gesù su questa terra. L'abbiamo visto anche l'altra settimana, ricordando appunto il Natale. E ancora Giovanni, in 1 Giovanni, la prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, al versetto 8, scrive: le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. E allora, dov'è la nostra terra promessa? È come se la terra promessa ci fosse già, ma ancora, come dire, ci fa un po' di cortocircuito, perché è già, perché le tenebre stanno passando le tenebre, e già risplende la vera luce, stanno passando le tenebre, già, è come se fossimo già nella terra promessa, perché la terra dove c'è la vera luce, il regno dei cieli è vicino, lo vediamo, o magari ci siamo già dentro, ma non riusciamo a godere con pienezza della vera luce? È certo, abbiamo appena detto che veniamo magari da un anno così difficile intorno a noi. Chi può alzare la mano dicendo che non ha passato delle difficoltà, delle prove, delle sofferenze quest'anno? E ancora Giovanni ci aiuta, lo andiamo a riprendere, capitolo 1, versetto 1. Fino al 18, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, e ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. E qua riprende ancora Giovanni Battista. Vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né dalla volontà da carne, né dalla volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne, ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. E Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me, infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conosce. E allora, Israele veniva dal deserto. Quel deserto come luogo di umiliazione, di messa alla prova, quel luogo dove per il quale dipendevano in tutto e per tutto da Dio, dove dovevano riconoscere perfettamente, in maniera esclusiva, la provvidenza divina. Senza quella provvidenza loro sarebbero morti in quel deserto. E noi da dove veniamo? Veniamo da un tempo di deserto? Veniamo da un tempo di prove? Veniamo da un tempo di difficoltà, di fatiche? E magari cerchiamo di osservare la sua parola, cerchiamo di ricordarci, di ricordare nelle nostre orecchie, di leggere la scrittura per mettere in pratica la parola di Dio. Da dove veniamo, ma dove stiamo andando? E ancora nel capitolo 8 di Deuteronomio, negli ultimi versetti del capitolo, negli ultimi due versetti del capitolo, il Signore ricorda ancora Israele: ma se ti dimenticherai del Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai, ti prostrerai davanti a loro, io vi dichiaro oggi solennemente che certo perirete. Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non avrete dato ascolto alla voce del Signore, vostro Dio. Il popolo di Israele aveva davanti la terra promessa. E com'è andata a finire? Com'è andata a finire? Ne hanno preso possesso? Ne hanno goduto? Hanno mangiato? Hanno bevuto? Sono cresciuti? Hanno visto il loro bestiame moltiplicarsi? Hanno visto le benedizioni che il Signore, concretamente le benedizioni che il Signore aveva loro promesso? E come è andata a finire? Apriamo le scritture a Deuteronomio capitolo 31. Deuteronomio capitolo 31, versetto 16. Il Signore disse a Mosè: ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri, e questo popolo andrà a prostituirsi seguendo gli dei stranieri del paese nel quale sta per entrare. Mi abbandonerò e violerà il patto che io ho stabilito con lui. In quel giorno la mia ira si infiammerà contro di lui e io li abbandonerò. Nasconderò loro il mio volto e saranno divorati. Molti mali e molte angosce piomberanno loro addosso. Perciò in quel giorno diranno: questi mali non ci sono forse caduti addosso perché il nostro Dio non è in mezzo a noi? In quel giorno io nasconderò del tutto il mio volto a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi ad altri dei. Scrivetevi dunque questo cantico e insegnatelo ai vostri figli. Mettetelo loro in bocca affinché questo cantico mi serva di testimonianza contro i figli di Israele. Quando li avrò introdotti nel paese che promisi ai loro padri, con giuramento, paese dove scorre il latte e il miele, ed essi avranno mangiato, si saranno saziati e ingrassati, e si saranno rivolti ad altri dei per servirli, e avranno disprezzato me e violato il mio patto, e quando molti mali e molte angosce saranno piombati loro addosso, allora questo cantico testimonierà contro di loro, poiché esso non sarà dimenticato e rimarrà sulle labbra dei loro discendenti. Infatti, io conosco quali sono i pensieri che essi concepiscono, anche ora, prima che io li abbia introdotti nel paese che giurai di dar loro. Allora, pensiamo ancora di più di essere a credito nei confronti del Signore. Ebbene, il popolo di Israele aveva dietro il deserto, davanti alla terra promessa, stavano per entrare, il Signore gliel'ha data e il Signore già sapeva che questo popolo non l'avrebbe riconosciuto, che questo popolo l'avrebbe rinnegato, che il suo popolo sarebbe stato idolatra, che una volta provato il benessere, una volta mangiato, una volta bevuto, una volta moltiplicatosi, si sarebbe dimenticato del deserto, si sarebbe dimenticato di come erano usciti, di come il Signore li aveva fatti uscire dalla terra di schiavitù, si sarebbe dimenticato come il Signore li aveva protetti per 40 anni, si sarebbe dimenticato che quello che stavano, di cui stavano godendo era soltanto per bontà, misericordia, passione, compassione, amore del loro Dio, dell'unico vero Dio. E allora noi possiamo pensare ancora di più di essere a credito, perché tutto sommato noi veniamo magari qui tutte le domeniche, cerchiamo di rispettare i comandamenti di Dio, non ce ne dimentichiamo. Ma Paolo ci rifà destare da questa, dall'ipotesi che noi possiamo forse essere meglio del popolo di Israele, quel popolo che ha avuto tutto, ogni benedizione, e si è comportato in quella maniera, come il Signore già sapeva. Romani capitolo 7, andiamo al versetto 15, è Paolo, Paolo che scrive: poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Dove ci troviamo? Ci troviamo, come abbiamo letto prima in Giovanni, ci troviamo già nel nuovo regno, ma è un nuovo regno pieno di deserto, è un nuovo regno ancora pieno di insidie, è un luogo ancora dove sono umiliato, dove sono provato, dove, come dice Paolo, vorrei fare, vorrei mettere in pratica, vorrei agire secondo le leggi di Dio, vorrei agire secondo la sua volontà, ma non riesco. E non riusciamo come non è riuscito il popolo di Israele. E non riusciamo perché ancora il peccato agisce. E come allora potremmo meritare un luogo di latte e miele? Come potremmo meritare una terra promessa? Se anche noi, come Paolo, facciamo ciò che non vorremmo, ma lo facciamo. Agiamo secondo il peccato, anche se riconosciamo la bontà della legge di Dio. E ancora Paolo, capitolo 8, ci viene in aiuto. Versetto 18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloria, nella gloriosa libertà dei figli di Dio. E noi ci troviamo in una terra promessa che è deturpata, è stata deturpata dal peccato. E Gesù Cristo è venuto, e la luce è venuta per un tempo e ha abitato con noi per un tempo. E le tenebre stanno passando, certo, stanno passando, però ancora gli effetti di queste tenebre ci sono. E ancora gli effetti su di noi ci sono, e ancora gli effetti intorno a noi ci sono. Non siamo solo nel deserto, ma siamo anche nella terra di latte e miele corrotta dal peccato. E ancora Paolo ci incoraggia e ci dice, versetto 28, or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremmo dunque rispetto a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. E ancora, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo ci dice Paolo. Che Cristo e solo Cristo ha vinto la morte, che per mezzo di Cristo possiamo andare al Padre, che Cristo è colui che ha vissuto il deserto fisico, quei 40 giorni, e non ha peccato, è stato tentato in maniera perfetta e non ha peccato. Solo Gesù aveva il cuore di Dio. E nel deserto della sua vita, in quei 30 anni in cui è vissuto come noi, e ha provato le stesse difficoltà nostre, ha provato le stesse tentazioni, ha provato le stesse tribolazioni, e ha provato le stesse passioni, le stesse fatiche, le stesse delusioni, egli non ha peccato. Egli ha adempiuto perfettamente la legge. Gesù è il perfetto popolo di Israele. Gesù è colui che in maniera perfetta, fino alla morte in croce, ha adempiuto la volontà di Dio. È Gesù Cristo la nostra resurrezione, è Gesù Cristo è la nostra potenza, Gesù Cristo è la nostra forza, è Cristo stesso l'amore di Dio. E allora, come il popolo di Israele siamo chiamati a ricordare quello che Cristo ha compiuto per noi, quello che Dio ha compiuto per mezzo di Cristo. Siamo chiamati a ricordare che Cristo stesso ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. Siamo chiamati a ricordare che Cristo stesso, che per mezzo di Cristo stesso che possiamo aspirare e possiamo sperare e possiamo gioire per quella terra promessa. Perché non è per i nostri meriti, non è per il nostro agire, non è per quanto bene ci comportiamo, non è per i nostri crediti nei confronti di Dio, ma è per la grazia in Cristo Gesù. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E ancora, sempre Paolo ci dice che allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Abbiamo il deserto, abbiamo una terra promessa che non è ancora piena, abbiamo le tenebre che stanno passando, abbiamo la luce che sta arrivando, la luce è già venuta, ma pienamente non è riflessa. E noi facciamo ciò che non vogliamo, vorremmo agire secondo i comandi di Dio, ma agiamo come Paolo secondo la carne. Però riconosciamo che siamo stati liberati dal deserto, perché il Signore ci ha liberati dalla schiavitù in Cristo Gesù. Però vacilliamo perché siamo scoraggiati, vacilliamo perché i problemi ci sono, perché il lavoro non c'è, perché in famiglia magari va male, perché le aspettative del 2014 sono state deluse, nonostante il nostro impegno. E allora il nostro Padre Celeste arriva in soccorso attraverso il suo Spirito. E se siamo sopraffatti, preghiamo. E se siamo sopraffatti, andiamo alla parola. E se siamo sopraffatti, chiediamo allo Spirito, al suo Spirito, di consolarci, di convincerci, di non farci vacillare, di non toglierci la tranquillità del cuore. E allora preghiamo, e allora andiamo alla parola, e allora chiediamo l'aiuto del suo Spirito. Certo, però noi siamo qua, abbiamo un 2015 davanti. Dov'è la terra promessa? Dov'è quella terra dove potremo stare pienamente a saziarci di ogni bene, dove potremo godere pienamente della presenza del Signore, del nostro Dio? Giovanni, al capitolo 14, dal versetto 1, scrive, o meglio, Gesù dice, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me, dice Gesù. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. E Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. E allora ancora oggi l'invito di Gesù è, non siate turbati, non siamo turbati. Il nostro cuore non sia turbato. L'invito è avere fede in Dio. L'invito è avere fede in Gesù, il nostro Salvatore. Nonostante tutto, Egli è andato a prepararci un posto. E allora possiamo sì avere coraggio. Allora sì possiamo avere forza, allora sì possiamo avere speranza e possiamo essere certi che le promesse di Dio non vanno mai a vuoto e la promessa di Dio è che Gesù Cristo sta andando a prepararci un posto. Guardati dal dimenticare il Signore il tuo Dio al punto da non osservare i Suoi comandamenti, le Sue prescrizioni e le Sue leggi che oggi ti do. Benedici il tuo Dio, benediciamo il nostro Dio, non dimentichiamo ciò che il Signore ha compiuto in Cristo. Non dimentichiamo ciò che il Signore ha compiuto nella storia. Non dimentichiamo ciò che il Signore ha compiuto per ognuno di noi, ci ha redenti in Cristo Gesù, noi che non meritavamo nulla. ci ha resi partecipi del suo regno, ci renderà pienamente partecipi del suo regno, ci darà la possibilità piena di essere suoi figlioli, di chiamare Gesù Cristo nostro fratello. Benedici il Signore quest'oggi e benedicilo per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che farà. Benedici il Signore, non domani, ma benedicilo oggi. In Apocalisse 22 possiamo leggere: poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso da 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. E non ci sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo abbassare il capo. O Padre, ti vogliamo lodare, ringraziare, ti vogliamo benedire quest'oggi, ti vogliamo benedire per i tuoi piani perfetti, ti vogliamo benedire perché nulla ci potrà mai separare dal tuo amore, ti vogliamo benedire perché in Cristo noi siamo più che vincitori, ti vogliamo benedire per chi tu sei, ti vogliamo benedire perché nel tuo amore, nella tua compassione, nei tuoi piani hai previsto che noi potessimo osare chiamarti Padre in Cristo Gesù. Grazie Padre per le tue benedizioni, grazie Padre per come ci correggi, grazie Padre perché tu sei venuto a noi in Cristo Gesù. Grazie Padre perché un giorno potremo godere pienamente, pienamente della tua presenza. Grazie perché quel tempo ci sarà, tu l'hai promesso e tu adempi ogni tua promessa. Grazie perché nonostante le tribolazioni, nonostante le difficoltà, nonostante la fatica, nonostante la malattia, nonostante le delusioni, nonostante i problemi economici, nonostante la morte, tu in Cristo hai vinto ogni cosa. E noi siamo partecipi con Cristo delle sue benedizioni in te. Ti vogliamo pregare che il tuo Spirito consoli i nostri cuori e ci dia certezza, certezza profonda di quello che tu hai compiuto, che hai già fatto. Grazie Signore, che nonostante noi tu non ci abbandonerai mai. Grazie Signore, perché nonostante noi il tuo amore è perfetto per noi. Lode a te. In Cristo Gesù. Amen.
Son soddisfatto della semplice vita, mentre qui in terra io servo il Signore, ma su nel cielo, nella gloria beata, m'aspetta un luogo di grande splendor, qual gran tesoro al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù sarà gran gioia canteré la vittoria di Dio, la gloria, godremo lassù. Qui son tentato, molte volte provato, non v'è riposo nel mondo qua giù. Non troverò mai una casa sicura, finché in gloria sarò con Gesù. Qual gran tesoro al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia cantare la vittoria di Dio, la gloria, godremo lassù. Abbandonato io qui in terra non sono, né scoraggiato in questo cammino. Son pellegrino, la città si avvicina, che la mia patria per sempre sarà. Qual gran tesoro al di là dell'azzurro, in quella terra di vita e virtù. Sarà gran gioia cantare la vittoria di Dio, la gloria, godremo lassù.
Accomodatevi. Il salmista ci diceva: non dimenticare nessuno.